Ciao a tutti, beh, se questo fosse, se fosse già la seconda puntata, starei a dire che siamo di nuovo qua su Startup On Air, su Bar Radio Banda Larga, però è la prima puntata, quindi anzitutto vi devo raccontare un po' che cos'è Startup On Air. Beh, io mi occupo di startup da un po' di anni e ho pensato che qualcosa di questo genere mancava, no? Una rubrica che parlasse di startup. Ma che cosa sono le startup? Vabbè, anzitutto vi dico che andremo in onda su Radio Banda Larga tutti i venerdì alle 18. Detto questo, vi racconto che cos'è una startup. In realtà startup significa avviamento, però prima di entrare proprio in argomento, magari facciamo andare la sigla, così teniamo un po' di suspense e poi vi racconto di cosa parliamo. Lasciamo Billy Idol con Shock to the System, che è una canzone che, insomma, Shock to the System, perché Shock to the System? Perché un po', diciamo, ha qualcosa a che fare con quello di cui vi stavo parlando. Per l'appunto, startup, come vi dicevo, significa avviamento, in realtà significa fare impresa. Qualunque azienda, no, nella sua prima fase è in startup. In realtà noi parleremo di startup, diciamo, un po' più particolari, startup innovative, è un qualcosa che in questo momento sta andando molto, anche molto di moda, c'è anche un po' di fuffa intorno, però fuffa a parte, diciamo che una startup è un'impresa che sta nascendo, che ha un modello di business replicabile e scalabile. Che cosa vuol dire replicabile e scalabile? Di fatto significa poter industrializzare i processi su larga scala, questo è replicabile, per riprodurre lo stesso business in più città o più nazioni. Invece lo scalabile significa che all'aumentare dei profitti e ricavi i costi non crescono proporzionalmente. Però diciamo che per startup noi cercheremo in realtà di raccontare quello che sta accadendo in Italia e il fatto che comunque molte persone, giovani, non giovani, eccetera eccetera, stanno buttando, credendo in un progetto, cercando di rivoluzionare qualcosa, quindi cercando di dare un senso un po' più ampio, di allargare un po' la realtà rispetto a come la pensiamo noi, no? Quindi dicevamo, appunto, la fase di startup è quella in cui si cerca di comprendere quello che si è, quello che si ha come valore, quello che si vuole offrire al mondo e se qualcuno esiste là fuori che sia interessato ad avere questo, e poi per capire se poi chiaramente l'azienda, come tutte le aziende, è economicamente sostenibile. Allora, detto questo, abbiamo detto di cosa si occupa, insomma, la rubrica e cosa facciamo. In realtà oggi proprio direttamente subito partiamo con un ospite che adesso chiamiamo al telefono, quindi sentirete il classico tutù di quando facciamo le chiamate un po' alla Teo Mammucari, però andiamo subito a chiamare un ospite che è una ragazza, si chiama Francesca Michetti, ha lavorato per molto tempo nel capo di startup ormai da 4 anni, diciamo che se se ne parla tanto, se ne parla tanto da un anno. Lei ci lavora da 4, quindi la andiamo a chiamare e sentiamo un po' che cosa ci dice lei. Quindi faremo, sarà una chiacchierata molto informale con lei. Quindi adesso stiamo chiamando Francesca, nel frattempo poi magari nel frattempo teniamo bassa una cosina.
Pronto?
Francesca?
Eccoci.
Ah, mi senti?
Ti sento.
Intanto sotto sotto abbiamo basso, magari lo facciamo andare un attimo prima di parlare di te. Ho messo un pezzo di Inception.
Ok.
Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold of the brain, it's almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed, fully understood, that sticks. Right in there somewhere.
For someone like you, to steal?
Yes, in the dream state, your conscious defenses are lowered and it makes your thoughts vulnerable to theft. It's called extraction. So Saito, we can train your subconscious to defend itself from even the most skilled extractor.
How can I do that?
Because I am the most skilled extractor. I know how to search your mind and find your secrets. I know the tricks, and I can teach them to you so that even when you're asleep, your defense is never down. Look, if you want my help, you're going to have to be completely open with me. I need to know my way around your thoughts better than your wife, better than your therapist, better than anyone.
Ci stavamo, io ho messo un pezzo di Inception, Francesca, no? Perché il pezzo in cui, non so se hai visto Inception, Francesca?
Sì,
è il pezzo in cui praticamente loro sono dal... adesso non so chi di voi ha visto Inception, comunque praticamente di cosa... Lo racconti tu di cosa parla Inception? Francesca, mi senti?
Sì, beh, racconta pure tu.
Ah, racconta pure tu, mi giri la palla, io la giravo a te. Allora, vabbè, Inception sostanzialmente parla del fatto, della possibilità di entrare appunto attraverso i sogni di una persona e innescare un'idea all'interno di quella persona, no? E ho voluto, diciamo, riprendere questo pezzo qua perché mi piaceva appunto l'idea del fatto che alla fine in noi, parlando con le persone, alla fine si innestano delle idee e da queste idee possono nascere aziende, no? Quello oggi, Francesca, è la prima puntata. Io in realtà ho voluto te, ma perché? Perché siccome parliamo di startup in Italia, no, che è un termine abusato, peraltro, che a me non piace. Non so, a te piace il termine startup?
A me piace molto, inteso nel suo senso più ampio, quindi rispetto al tema delle partenze in genere nella vita. Effettivamente ce ne sta un po' abusando in questo momento.
Sì, adesso per siccome appunto le persone ancora lì fuori non sanno, magari non tutti sono immersi un po' in questo mondo come me, te, io dicevo startup è una qualsiasi azienda in avviamento, in realtà significa avviamento di per sé.
Assolutamente, sì.
Esatto, e quindi stavo dicendo, no, che appunto, vabbè, sicuramente se ne abusa, come siamo d'accordo, vabbè, in questo programma in realtà parleremo proprio proprio del termine per il quale si abusa, perché parleremo di aziende replicabili, scalabili, eccetera, eccetera, quindi che hanno un modello di business funzionante in quel senso lì. E volevo raccontare un pochino di quello che è il mondo in Italia. Ma secondo te perché è importante adesso qui all'interno dell'Italia far crescere l'ecosistema delle startup, se pensi che sia importante?
È assolutamente importante, prima di tutto, parlarne e diffondere un concetto che per noi è tutto il tema imprenditoriale. In Italia forse così, non è così, così di tutti i giorni. L'Italia è fatta di tante piccole e medie imprese che hanno avuto tanta difficoltà appunto a fare quel processo di crescita esponenziale tipico della startup. E penso che in questo momento siamo in una fase di svolta in cui anche noi dobbiamo iniziare a farci certe domande che forse finora non ci siamo fatti.
Sì, diverse domande. Uno, perché siamo arrivati, perché probabilmente è proprio il sistema, no, che è un po' da cambiare. Parlavamo, cioè ci capita spesso adesso di... Peraltro stavo vedendo che tu hai pubblicato da pochissimo un post su Facebook. Stavo guardando qualche minuto fa il tuo post sull'innovazione. Praticamente cosa ci racconta, no? Una lettura dice che consiglio a chi ha realizzato, sta realizzando la propria impresa, e cioè, perché poi parla di innovazione, adesso dice ma facciamo startup eccetera eccetera, ma in realtà c'è chi prima di noi, senza tutta questa fuffa appunto che ci sta adesso intorno, tutto questo fervore che ci sta intorno, ne parlava. Come tu stavi leggendo il libro di Adriano Olivetti.
Sì, un libro molto bello che riporta sostanzialmente due lettere che lui ha scritto, due discorsi che lui ha scritto durante la sua esperienza imprenditoriale, che riassumono la sua visione del fare impresa sostanzialmente. È un libricino piccolo che si legge in qualche ora.
Che si intitola Le fabbriche di bene, giusto?
Sì.
Ok, sì. Giusto, te lo dico perché ho il post davanti, ovviamente. sto imbrogliando. Ma allora, adesso magari ci facciamo raccontare a Francesca un po', se ha voglia, ne hai voglia?
Di raccontare cosa?
Di raccontarci qualche cosina di questo libro.
Sì, volentieri. Allora. Quello che è rimasto a me vi racconterò, perché io sono una persona che memorizza i concetti che assorbe nell'immediato, per cui sarà una restituzione personalizzata.
Va bene, per quello ti chiamiamo, se no leggevamo il libro. Ci piace la restituzione personalizzata. Allora, prima di sentire appunto un po' cosa ci racconta Francesca, poi entriamo un po' di più nell'argomento, ma oggi è una puntata che terremo un po' leggera, ci proviamo. Perché in realtà noi parliamo di argomenti anche un po', entreremo mano a mano insomma in questo tipo di argomenti, però prima di sentirci un po' il racconto un po' tramite l'esperienza di Francesca di questo libro, ci ascoltiamo dei Rolling Stones, Start Me Up, che direi ci sta tutta. Let's go. Ok, eccoci qua di nuovo. Dopo Start Me Up dei Rolling Stones, che lasciamo sfumare. Eccoci qua. Francesca, allora ci dicevi del libro di Adriano Olivetti che stai leggendo. Sei in linea?
Sì,
oh, che bello, che bello. Avevo paura di perderti, ho detto l'ho lasciata per troppo tempo. Vai.
Beh sì, questa lettura che ho fatto oggi, devo dire, è un libro che ho comprato qualche settimana fa, che ho iniziato e finito oggi, un paio d'ore.
Hai iniziato e finito oggi?
Sì, è un libro di 80 pagine.
Ah.
Per questo, l'ho consigliato anche perché so che spesso le persone, quando si consigliano libri, poi la difficoltà maggiore è trovare il tempo in cui leggerli.
Per questo hai detto 80 pagine lo leggi in una giornata?
Sì, ah, in qualche ora. E riassume molto bene quella che era la visione imprenditoriale di Olivetti, inteso in senso molto trasversale. Anche perché poi, come sappiamo, Olivetti è anche entrato in politica a un certo punto della sua carriera. È un libro che ha una prefazione scritta da Gustavo Tacheplessky, che è un giurista di fama mondiale, che è stato anche giudice presidente della Corte Costituzionale. In questa introduzione, in qualche modo, Tacheplessky richiama i paradigmi su cui Olivetti ha fondato il proprio lavoro, come forse dei concetti su cui andrebbero riaperte delle riflessioni in questo momento storico. Io vi riassumo prima di tutto il libro con la frase che mi ha colpito forse di più, che poi infatti è anche riportata sulla copertina.
Che?
Olivetti parlava molto del concetto di comunità, e anche quando ha fondato il suo movimento politico ha dato il nome incentrandolo su questo concetto e chiamandolo Movimento Comunità. E a un certo punto, in una delle sue lettere, scrive: cos'è questa fabbrica comunitaria? È un luogo dove c'è giustizia e domina il progresso, dove si fa luce la bellezza e l'amore, la carità e la tolleranza sono nomi e voci non prive di senso. E qui riassume molto bene come il concetto di progresso, quindi anche di innovazione, in fondo sia collegato con dei paradigmi e una ricerca dell'essere umano che va oltre al tema del business, della fabbrica, della produrre.
Sì, al tema, cioè banalmente, cioè non è solo un fare denaro, ma diciamo che fare impresa forse nel modo giusto è coinvolge altri aspetti, o deve coinvolgere altri aspetti al fine di diventare un qualche cosa di veramente sano per tutte le persone che ci stanno dentro, ma anche per il paese all'interno del quale questa impresa sta, o per le persone per le quali crea valore.
Assolutamente. Io condivido molto, come dire, il pensiero che fare impresa sia prima di tutto una ricerca di significato nel contesto storico, economico, culturale in cui si vive. Mi fa un po' sorridere come di fatto il concetto di comunità, su cui già quasi 70 anni fa è stato basato il lavoro di questo imprenditore, di fatto è oggi un po' il cuore di quelli che sono i nuovi modelli di business.
Sì, dove
si chiama community. ma il tema è proprio quello: si riesce a fare impresa quando si riesce a aggregare un gruppo di persone.
Sì, una tribù.
Una tribù, poi sono i nostri clienti, che poi alcuni ultimamente hanno iniziato a dargli appunto questo significato di co-creatori, allo stesso tempo dell'idea di business, ed ecco perché il tema dei social media si fa sempre più caldo, ed ecco perché i modelli di business che si basano su un concetto di piattaforma stanno diventando i modelli.
Sì, è molto bello, peraltro. Scusami, ti ho interrotto, Francesca, finisci la frase.
No, assolutamente, ho finito.
Ah, ok. No, perché mi hai messo in mente, no? Perché dicevi, no? Proprio la comunità, che è un concetto sulla quale Olivetti in realtà già tantissimo tempo fa basava la sua idea di impresa, adesso viene un po', diciamo, riproposto come innovativo, no? Mi ha fatto sorridere, mi ha fatto pensare in realtà a una cosa che mi è capitata nella vita quando ero andato da un imprenditore. A te l'avevo già raccontata, ma la riracconto insomma, per coerenza e perché mi viene in mente in questo momento, che è il fatto che proprio. Vabbè, io ero andato a fare consulenza a questo imprenditore, voleva aprire un e-commerce, avevano un grossissimo magazzino di tappeti, io sono andato lì, no, da consulente marketing. Sì, vabbè, qual è il goal, qual è il target, dove volete arrivare, eccetera, eccetera. Ed è stato buffissimo perché lui mi fa, no, no, Alessandro, mi fa, non hai capito niente. Faccio, come non hai capito niente? Mi fa, no, no, qui non parliamo di goal, di target, di business, mi fa, qui parliamo di valore, mi fa. Il valore della nostra azienda è il magazzino. Noi abbiamo il magazzino, uno tra i magazzini più grandi al mondo. Vogliamo condividerlo col mondo, poi il mondo ci dirà che cosa vuole.
Bellissimo.
Cioè questo è di fatto quello che adesso dicono lean marketing, ma è una roba bellissima, no? Quindi noi all'interno di questo programma cercheremo, Francesca, di parlare di storie di aziende che nascono, no? Di persone che ci stanno dentro, perché poi le aziende sono fatte da persone che le fanno crescere. Parleremo di investitori, di imprenditori che lavorano in questo ambito innovativo e parleremo di ecosistema, di tutto quello che gira intorno a questa roba qua, che è come adesso sono stati fatti dei decreti per aiutarle, eccetera, eccetera. E quindi in questi appuntamenti del venerdì cercheremo di fare queste cose qui, no? Peraltro, ecco, io raccontavo, no, prima di chiamarti, che tu in realtà, prima ancora un po' che si parlasse di startup, tu sei da 4 anni in questo mondo.
Da quasi sette.
Ah, quasi 7? E allora, oppure ci parla, 7 anni, tantissimi. E com'è nato questa cosa?
Per me è nato in modo molto casuale, nel senso che ero laureata da qualche mese in ingegneria. Dopo un'esperienza all'interno dell'università, ho iniziato a guardarmi fuori. Colloqui in aziende molto grosse, in società di consulenza, ogni volta uscivo abbastanza depressa, non tanto per le aziende che incontravo, che erano anche delle aziende bellissime, ma rispetto a me stessa, nel senso che non mi ci vedevo per niente dentro a quei contesti. E poi è successo che trovai un annuncio di una startup nel settore delle energie rinnovabili. Io tempi startup non sapevo neanche cosa volesse dire, tanto che mi ricordo che sono andata su Google a cercare cos'è una startup e ho fatto il colloquio subito. È stato, diciamo, amore a prima vista, nel senso che l'idea di entrare in un qualcosa che era proprio all'inizio costituita da qualche mese, il team che stava costituendo in quel momento mi ha subito
Ha affascinato,
acchiappata, sì. Mi
t'ha acchiappata.
ha
Allora,
acchiappata.
poi adesso stiamo per andare sulla prossima canzone, però intanto raccontiamo, giusto per fare un po' di invidia a me in realtà per primo e poi anche un po' alle persone che ci ascoltano. Francesca, di dove sei mentre io ti sto chiamando, perché devi vergognarti un po'.
Così mi invidieranno altre persone oltre a quelle che già sanno.
Esatto,
In realtà
di dove sei e cosa stai
sono in
facendo?
un posto normalissimo, nel senso che sono in Toscana, c'è la campagna al mare.
Specifica meglio.
Specifico meglio, sono a Pietrasanta
Schifosa.
e il nome la dice lunga.
Senti Francesca, poi davvero, poi dopo avrei piacere proprio ci raccontassi che cos'è veramente per te fare startup. Che dassi un po' un'idea di che cos'è questo mondo. Tu ci sei da molto più tempo di me, avevo piacere proprio di sentire un po' dalle tue parole che cos'è per te, cos'è l'investitore, dare proprio un piccolo, diciamo, puzzle di come è fatto questo mondo e che cosa fa e perché è importante magari fare impresa in Italia in questo momento. Prima di fare questo,
Volentieri.
però, proprio perché quando uno ha la possibilità, no, nella vita, per me fare impresa è questo. Uno nella vita ha la possibilità di stare fermo o di fare qualcosa, di assumersi la responsabilità di quello che fa. Quindi, proprio in quest'ottica qua, iniziamo a far andare magari in sottofondo e poi alziamo un attimino Weapon of Choice dei Fatboy Slim. E voilà, eccolo lì. Da Weapon of Choice che non ascoltiamo tutta. E, la cosa che mi piace di questa canzone è proprio il fatto che c'è appunto questo, credo che sia nel video, no? Questo che di fatto sembra il custode di questo albergo, hall, non lo so, di questo luogo qua, che a un certo punto inizia a muoversi, portato alla musica, inizia a ballare, no? E alla fine è di nuovo fermo, come se fosse stato tutto un sogno quello che è accaduto, cioè sei stato fermo ma avevi veramente l'arma della scelta. E questo è un qualche cosa che mi piace, penso che questo significhi fare impresa. Francesca, sei qui, sei sempre qua.
Ci sono.
Fantastico. E niente, quindi avevo piacere, no? Visto che cerchiamo di portare le persone un po' in questo mondo che insomma far entrare un po' in quello che è. Avevo piacere se davi un po' una panoramica, se avevi voglia di raccontare un po'. Anzitutto, vabbè, ti presento, perché in realtà non ti ho presentato. Lei è Francesca Michetti. E vabbè, fino a poco tempo fa lavoravi, si può dire?
Scusa?
Fino a poco tempo fa lavoravi, posso dirlo? Si può dire?
Sì, assolutamente.
Lavoravi in Siamo Soci, che è una società che di fatto si occupa di, diciamo, si può dire equity crowdfunding per Siamo Soci, non proprio.
No, non propriamente.
Racconta tu.
È una piattaforma... Siamo Social è sostanzialmente una piattaforma che fa incontrare, a proposito di, prima si parlava di piattaforme, fa incontrare progetti imprenditoriali alla ricerca di finanziamento con potenziali investitori.
Okay.
Quindi sostanzialmente si occupa proprio della parte di matching e non di quello che poi è la gestione effettiva dell'investimento sulla startup. Chiaramente si inserisce in un tema che è caldo in Italia, non solo, che è quello del crowdfunding e quindi del finanziamento da parte della folla.
Sì.
di progetti di impresa.
Sì, qualcosa che qui in Italia oserei dire non funziona propriamente bene, diciamo. Il crowdfunding, appunto, sia quello per chiarire il termine, no? Sia quello equity crowdfunding. Il crowdfunding di fatto che cos'è, no? È crowd com'è?
Si chiama reward based, che è quello in cui sostanzialmente chi investe non entra come azionista della startup, ma la finanzia con una formula differente, che in genere può essere il preacquisto del prodotto che verrà sviluppato grazie al finanziamento, piuttosto che altre formule di ritorno, ecco.
Sì, esatto, il crowdfunding, diciamo, crowd, folla, founding, finanziamento, quindi finanziamento da parte della folla, no? Quindi viene, normalmente sono piattaforme dove uno dice, cavolo, io ho questa idea bellissima di fare, non lo so, a me ne viene in mente una che mi era piaciuta tantissimo, di una sorta di longboard, uno skateboard di quelli lunghi, insomma, più resistente, meno costoso, più duraturo, ci potevi passare sopra con un SUV senza che si rompeva, costava meno, era più figo. Insomma, prendi, metti questo progetto, metti il video, nel frattempo mi sta suonando il telefono perché siamo in collegamento col mio telefono, ma noi non rispondiamo, infatti sentivate tutto sotto ed era proprio il mio telefono, quindi tanto per farvi capire, perché ovviamente le chiamate continuano a susseguirsi.
Yeah, siamo... Beh, c'è qualcuno che possiamo coinvolgere.
È vero, guarda che hai ragione, ho sbagliato, vedi che tu sei sempre un passo avanti, si vede, perché in realtà potevamo buttarlo in conversazione così senza neanche dirglielo la prossima volta.
Dalla prossima
questo lo colgo come consiglio, sicuramente lo applico, e anche perché chi mi chiama tendenzialmente lavorando in questo mondo poi si occupa di quello, quindi al limite mi dice, inizia a parlarvi di un progetto, voi dite no aspetta, era Francesco Ronchi che probabilmente svilupperà il software per un'azienda con la quale sto collaborando, che al limite potrebbe dire ciao Francesco Ronchi, sei in diretta, molto bene. Però al di là di quello, appunto finanziamento della folla, uno prende, mette il proprio progetto, mette il video e poi dice quelli che mettono 50 euro gli do questo, quelli che mettono 100 euro gli do questo come premio per far crescere il progetto, no? Oppure un pre-order, come diceva Francesca, ovvero ho la possibilità di ordinare l'articolo prima che venga prodotto, e questo dà la possibilità a molte aziende che magari non sarebbero in grado di sviluppare la propria idea per mancanza di liquidità di svilupparla. Il problema è che in Italia non funziona così tanto bene. Però adesso, tolta la parentesi sul crowdfunding, avevo piacere un po' di appunto, se ci raccontavi un po' che cosa hai fatto, come sei arrivata insieme a soci, come poi ne sei uscita e se hai voglia perché, e un po' che cos'è il mondo delle startup per te, che un po' più andando un po' più nello specifico.
Quindi Ale, vi devo raccontare la mia vita degli ultimi 6 anni in quanto...
Facciamo in 4 minuti, ce la fai?
In 4 minuti.
È un pitch.
Ce la faremo, è un pitch.
È un pitch, dopo raccontiamo anche che cos'è il pitch. Così abbiamo la scusa, abbiamo la cosa dopo da dire. Vai!
Come vi raccontavo prima, nel mondo delle startup ci sono finita per caso e... in un momento in cui startup per me, ma anche diciamo a livello mediatico, non aveva così tanto significato in Italia. Tu prima hai raccontato bene cos'è una startup, di fatto è un'azienda che ha un modello di business innovativo o un prodotto innovativo che sia altamente scalabile e ad alto rischio.
Esatto.
Cosa significa? Che se va bene, magari abbiamo una percentuale abbastanza bassa quando partiamo, che abbiamo solo l'idea della probabilità che questo funzioni, si fa il botto, è anche probabile con come dire, una certa percentuale che la cosa non funzioni.
Assolutamente, come tutte le cose.
Come di fatto tutte le cose, per quello a volte, insomma, lo ripeto, anche spesso non ci si sta inventando niente di così tanto nuovo, no? A volte si riprendono cose che esistono da sempre. Per cui ecco, quando io sono entrata, sono entrata a lavorare in una startup che magari ha un poco a che fare con quello che il significato di startup oggi ha assunto, ossia molto connesso al tema del digitale e del web.
Sì, adesso di fatto escono tutti applicativi, cose che ti fanno fare più veloce questo o che saltano un mediatore, no? Mi viene in mente quella del tè, che di fatto dice, cavolo, il tè, i produttori, l'idea di questa startup che cos'era, no? Beh, per raccontarvene una e poi rilascio parlare a Francesca, era, cavolo, i produttori di tè guadagnano niente perché lo rivendono a quello lì, che lo rivende a quell'altro, che lo rivende a quell'altro, che lo rivende a quell'altro, alla fine arriva da noi, magari di più bassa qualità, e lui non ci ha guadagnato niente. Cosa facciamo? Noi ci mettiamo del mezzo, prendiamo una piccola percentuale con una piattaforma e li mettiamo direttamente in connessione col mercato, così il produttore guadagna di più, è più felice, a voi arriva il tè più di qualità. Quindi è un di fatto sono modi innovativi di fare le cose, no?
Esattamente. Il fatto che negli ultimi anni, un po' sull'onda della Silicon Valley, ci si sia concentrati molto sul digitale dipende dal fatto che prototipare e sviluppare qualcosa che sia digitale ha dei costi di investimento iniziale molto più bassi, per cui ecco, è un qualcosa di più interessante sia per chi la sviluppa, nel senso che si deve esporre meno, perché ci investe all'inizio.
Sì, perché di fatto per mettere su una fabbrica con 2000 macchine spendi un capitale, per mettere su un applicativo o una piattaforma, per quanto ci puoi spendere, comunque non è mai tanto quanto l'investimento reale, no?
Sì, soprattutto se di lavoro tu fai lo sviluppatore, quindi di fatto lo autoproduci.
A maggior ragione.
E, tra l'altro, ecco, sempre sul tema startup, proprio 5 minuti prima di collegarmi con voi leggevo questa intervista di uno scienziato della Florida che riassume il tema del fare impresa dicendo che sia scienza, lui ha brevettato una cosa che poi vi racconto. E dice che sia scienza o vita, tutto quello che devi fare è partire, fallire e continuare a provarci.
Bellissimo.
Adesso vi dico anche quanti anni ha questo scienziato che ha brevettato una borsa da spiaggia fatta di un polimero che non appena si avvicina al mare, quindi sente l'umidità o banalmente si inumidisce perché ha contatto con qualcosa di bagnato, acquisisce più peso e quindi permette di tenere ferme le cose. Però poi quando la trasporti in valigia è super leggera.
Che figata.
Questo scienziato ha 12 anni, si chiama Peyton Robertson, è della Florida.
12 anni?
12 anni. E questo non... ce la dice lunga.
e stigazzi, come si direbbe. Non volevo dirlo, però mi piaceva.
Esattamente, quindi adesso quanto mi è rimasto? Un minuto per raccontarvi gli altri 5 anni della mia vita.
In un minuto devi raccontare che cos'è la startup. Vai velocissima, Francesca.
Questa frase che ho appena letto, dal mio punto di vista, riassume molto bene.
Te la stai cavando?
Me la sto cavando, ma in realtà davvero aggancia un concetto che è molto potente, che ha a che fare con la prototipazione. Di fatto la startup, così come viene definita dal movimento più in voga attualmente sul tema, che è la Lean Startup, viene proprio definita come un'organizzazione che è alla ricerca del suo modello di business. Quindi deve essere un qualcosa che sia in termini organizzativi, che diciamo di quello che è la struttura è in grado di sperimentare molto rapidamente il prodotto, il proprio modello di business, la propria strategia di marketing commerciale, e sulla base di quelli che sono i feedback di mercato consolidare man mano i pezzi. Cosa che l'azienda già strutturata e già avviata fa un po' più fatica a fare.
Ah, sicuramente sì. Però diciamo che un altro concetto che c'è un qualche cosa che c'è sempre, no? Quando parti un po' in un nuovo progetto, in una nuova idea, come dicevamo, no? È l'alto rischio, il non sapere che cosa accade. Proprio quando si parla di non sapere cosa accade, mi viene in mente una canzone che secondo me ci azzecca, che è una canzone di Imani, You Will Never Know, che forse parte.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. No, and you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? From you, no, and you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. No, no, you will never know. I will never show what I feel. What I need from you, no, 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 you'll never know, no, 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 you'll never know, no, 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 love me, love me, love me, love me, no. What I feel, what I need from you. No, no, you will never know. I will never show.
Lasciamo un po' sfumare You Will Never Know. Questa è una canzone che mi piace molto. Ti ho un po' interrotto, è vero Francesca? Sono stato
come
un po'
ti ho
un po' interrotto mentre chiacchieravi e sono entrato con You Will Never Know, che amo molto.
Hai fatto bene.
Ho fatto bene?
Hai fatto bene. A volte quando si parla per troppo tempo ci si perde.
Sì. Sì, è vero, è vero. È una roba. Poi io divago, tu divaghi, è un casino. Io e te insieme siamo un macello. Non si...
Ci vorranno un sacco di puntate per finire la mia vita.
E comunque, e niente, quindi stavamo parlando appunto un po' di che cosa significa fare startup, no? Nel mondo delle startup girano tante cose, adesso ci sono investitori che anche qui in Italia, comunque nel nostro piccolo, non come all'estero, però ci sono persone che stanno iniziando a credere o forse per insomma vari motivi comunque investono in aziende in crescita. C'è stato qualche decreto a favore che sta facendo un po' di sgravi fiscali per chi investe o per le aziende che partono, quindi diciamo che qualche cosa si sta muovendo anche qui in Italia, no? A favore delle imprese, che ne pensi?
Assolutamente sì, si sta muovendo tanto, perché devo dire appunto io che è qualche anno che in qualche modo seguo il tema, ho visto dei grossi cambiamenti. Gli ultimi due anni, diciamo fino alla fine del 2013, molto è stato fatto a livello culturale, nel senso che di fatto la rivoluzione che va fatta parte prima di tutto da un cambio di paradigma. E quindi anche tutti, diciamo, i players che sono nati in questo ecosistema hanno investito tanto anche per fare un'azione di questo tipo.
Sì, c'è stata, diciamo, un'azione informativa sia a livello politico che della stampa che di tutte appunto quelle realtà che si muovono in quest'ambito. Poi magari accenniamo un po' ad alcune realtà.
Assolutamente. E il prossimo passaggio, che forse sarà il più arduo, chi lo sa, sarà riuscire a fare leva anche su tutto quello che è la parte educativa e formativa, nel senso che oggi abbiamo ragazzi di 20 anni che sono già pronti a livello di intuizione, di idee, di capacità per sperimentarsi in una prima impresa, che poi non è detto che sia quella che andrà bene o quella della loro vita. Molto spesso quello che perlomeno io vedo, ma mi sembra che un po' c'è un'opinione condivisa anche da altri, è che escono da un sistema che forma rispetto delle esigenze che non sono quelle attuali, che sono quelle magari di 10 o 15 anni fa.
Sì, sia a livello diciamo di educazione ricevuta a livello scolastico, universitario, scolastico e quant'altro, sì. E sia secondo me, dimmi se la pensi così, anche diciamo, nel senso, l'Italia è un paese un po' di dipendenti, è un po' un paese abituato a stare su se stesso.
Sì. Guarda, proprio due giorni fa, appunto sono qua in Toscana, come si diceva prima, è venuto qua a casa un
Io ti, un pregherei imprenditore... ti pregherei di non rimarcare questa cosa che sei in Toscana a Pietrasanta.
È per spiegare
ti stanno come, arrivando
come
delle macumbe.
Questo imprenditore che produce vino, Antoine, che è un francese, è venuto qua con insegnare del vino e parlando scopro che lui è un ex dirigente di banca, e facendo così due chiacchiere sul tema startup e impresa, lui mi chiedeva: secondo te cos'è che rende così difficile oggi in Italia? La burocrazia, non ci sono i fondi, mancano le idee. E a me è proprio uscito dal cuore l'unico limite che abbiamo è ce lo imponiamo da soli ed è un limite culturale, cioè non crediamo di potercela fare. E lui lì mi ha guardato e mi ha detto: eh sì, l'ho visto anch'io, da francese che arriva in Italia dice: non vi rendete conto delle capacità che voi avete.
È vero, è vero.
Ammirate sempre molto l'estero.
È vero, non ci crediamo veramente, non crediamo di potercela fare veramente. Quindi, visto che Allora, in realtà abbiamo pochi minuti perché io e te li consumiamo velocissimi. Comunque vorrei farvi notare una cosa perché io l'ho notata, no? Mentre parlavamo con Francesca. Allora, lei ha parlato di un'idea di un ragazzino di 12 anni che parla di roba da spiaggia. Dopodiché ha parlato di un altro imprenditore che le porta il vino ed è a Pietrasanta. A me mi sembra che ci sia un filo comune di cazzeggio in ciò che capita a Francesca. Non parliamo del nel senso è, insomma, se la sta godendo alla faccia nostra. Però
Io sono di questa idea che le cose belle nascono quando ci si diverte,
sono d'accordo con te.
e per cui ci credo profondamente, anche perché nella mia vita l'ho sperimentato.
È vero, è vero.
Rivalutiamo il cazzeggio,
Rivalutiamo il
ragazzi.
cazzeggio perché dal cazzeggio nascono tantissime belle cose. Però cazzeggio peraltro, io non adesso radio banda larga, no? Uno dice: "Ah, ma dov'è la radio banda? Sei in uno studio?" No, io sono in un ristorante, peraltro acquistato e finanziato con azionariato popolare, idem come la radio, quindi cioè delle persone che sono rimaste, se ricordo bene la storia, mi aveva raccontato, sono delle persone che sono rimaste a casa di una cooperativa e con i propri soldi e soldi raccolti dalle persone hanno, tramite appunto facendo azionariato popolare che normalmente veniva usato solo per le squadre di calcio e robe così, hanno deciso di prendere questo locale e di farlo vivere. Quindi hanno preso questo locale qua che si chiama La Vetreria, con un bellissimo ristorante che ospita anche la radio. Quindi vedete che le cose poi, e lì non hanno richiesto fondi, non sono andati a prendere finanziamenti da investitori o da fondi di investimento, cioè è una cosa poco pubblicizzata, ma di fatto hanno avuto un'idea, si sono sbattuti e l'hanno realizzata. Quindi le cose si possono fare se ci si crede. Se dovessimo fare un po' un vademecum, secondo te, Francesca, se dovessimo fare un vademecum, che cosa conta in un'azienda che parte? Poi ci ascoltiamo un'ultima canzone e ci salutiamo, e la prossima volta forse lo racconteremo un po' meglio. Che cosa conta in un'azienda che parte?
Una cosa, ce ne sono tantissime. Io te ne dico una che secondo me è quella che io sento più forte, e che è l'avere fiducia. L'avere fiducia nelle proprie idee, nelle proprie capacità, avere fiducia nelle persone che coinvolgiamo all'interno del progetto, e avere anche fiducia della nazione in cui viviamo. E nei nostri
Sì.
vicini di casa, che di fatto fanno lo stato in cui siamo, fanno la società in cui siamo,
Sì, anche
avere
perché.
fiducia che le cose si possono fare.
Sì, io credo infatti che in realtà ci sia un movimento di cambiamento. Io in Italia lo sento questa cosa, io sento che qualcosa si sta muovendo, è come un meccanismo, no? E quando avremo raggiunto una massa critica forte, che è un altro termine che si usa in realtà quando si fa startup nelle community, no? Quando avremo raggiunto una massa critica sufficiente, probabilmente il sistema cambierà. Sì, secondo me è importantissimo, la condivido con te, il team, il credere nelle persone, sia a fianco, il dare valore alle persone. Dare valore alla propria idea, non arrendersi mai e andare avanti. E niente, proprio nel fatto di non arrendersi mai, di andare avanti, di stare sopra, ci ascoltiamo ai Will Survive.
Forse no.
E forse no.
Cantiamo noi.
You're the one who drives.
pieces of my broken heart. And I've been up so many nights just feeling sorry for myself.
Eccoci, lasciamo sfumare un po' Will Survive perché siamo andati parecchio lunghi oggi. E in realtà infatti stavo parlando qua con aspetta un attimo perché Marco che sta qua all'allergia ed è lì che muove i tastini e appunto no, siamo andati un po' lunghi, Francesca, abbiamo cazzeggiato un po' troppo, non abbiamo dato appunto un po' di nozioni che però cercheremo di dare nella seconda puntata. Però è stato secondo me bello, abbiamo comunque parlato di fare impresa, poi cercheremo di dare insomma un po' più di cose mano a mano che andiamo avanti. Ma una cosa bella, no? Poi noi in queste trasmissioni in realtà cercheremo sempre di avere ospiti, di parlare sempre con le persone, e in realtà io devo ammettere, prima con Francesca stava sentendo prima della puntata E lei mi diceva, cos'è che mi dicevi, Francesca, sugli ospiti che mi è piaciuto molto?
Che sarebbe molto bello se gli ospiti venissero introdotti, presentati dall'ospite della puntata precedente.
E se tu dovessi suggerire...
Iniziare a creare la nostra community, no?
Esatto, e mi è piaciuto molto perché è virale, no? Perché che è una cosa di cui anche lì sul web si parla molto, perché mi piace, perché se scelgo io l'ospite, di fatto cosa succede? Ogni tanto lo farò perché comunque ho voglia di far parlare di startup e persone che esistono qua, che sono fra di voi tutto quanto, ed è bellissimo, però è bello perché mi permette di muovermi al di fuori dei miei limiti, perché tu mi presenti qualcuno che conoscerà qualcun altro, quindi si muove in maniera libera. E chi mi vorresti dire?
Dunque, io lo dico, lui ancora non lo sa, per cui
poi... Questo è molto meglio.
Mi piacerebbe molto che partecipasse Giorgio Ferrari, che è un ragazzo di 30 anni che al momento lavora appunto in Semosoci, quindi la piattaforma di crowdfunding, anche se non è correttissimo dirlo, di cui parlavamo prima.
Sì.
E che di startup ne vede un centinaio al giorno.
E allora vedremo un po' la sua ottica, lato un po' dall'altra parte, no, della barricata. Allora, molto bene, quindi ti toccherà avvisare Giorgio che dovrà venire in trasmissione o dovrà farsi sentire al telefono il venerdì dalle 18, perché noi andiamo in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19 sulle non frequenze di Radio Banda Larga, sempre dalla vetreria e sempre con Alessandro Mammadi. E grazie a Marco dalla regia. Prima di salutarci, anzitutto salutiamo Francesca. Ciao Francesca.
Ciao, grazie mille a tutti.
Grazie a te. Ciao. E per finire ci ascoltiamo Glass Candy con Digital Versus Color, o viceversa, non so, però mi piaceva molto questo pezzo, volevo farlo sentire. E voilà.